alpinismo. È un maschio giovanile presidente di mezza età e un'impiegata ventunenne impulsiva e innamorata, comportandosi nell'ufficio ovale come due adolescenti in un parcheggio, ravvivarono la più antica passione collettiva americana. Storicamente forse il suo piacere più sleale e sovversivo, l'estasi dell'ipocrisia. Nell'aula del congresso, sulla stampa e alla televisione, i cialtroni tronfi e morigerati, smaniosi di incolpare, deplorare e punire, facevano i moralisti a più non posso. Tutti in un parossismo calcolato di quello che Hawthorne, il quale negli anni tra il 1860 e il 1870 abitava non molte miglia dalla porta di casa mia, identificò nel paese nascente di tanto tempo fa come lo spirito di persecuzione. Tutti ansiosi di celebrare gli astringenti riti purificatori che avrebbero estirpato l'erezione dall'esecutivo, rendendo così la situazione abbastanza confortevole e sicura perché la figlia decenne del senatore Lieberman potesse riprendere a guardare la TV col suo imbarazzato paparino. No, se non siete vissuti nel 1998 non sapete cos'è l'ipocrisia. Il columnist conservatore William F. Buckley scrisse nella sua rubrica: «Quando lo fece Abelardo, fu possibile evitare che si ripetesse», insinuando che il modo migliore di rimediare all'illecito presidenziale, quella che Buckley definiva altrove l'incontinente carnalità di Clinton, forse non era una cosa incruenta come l'impeachment, ma piuttosto il castigo che nel XII secolo venne inflitto al canonico Abelardo dal coltello dei compari del collega ecclesiastico di Abelardo, il canonico Fulberto, per vendicare la seduzione e il matrimonio segreto con la nipote di Fulberto, la Vergine Eloisa. Diversamente dalla fatwa di Khomeini che condannava a morte Salman Rushdie, l'intenso desiderio nutrito da Buckley per la pena correttiva della castrazione non comportava incentivi finanziari per il possibile esecutore. Questa era suggerita, tuttavia, da uno spirito non meno severo di quello dell'Ayatollah e in nome di ideali non meno elevati. Era estate in America, quando tornò la nausea, quando non cessarono gli scherzi, quando non cessarono le congetture e le teorie e le iperboli, quando l'obbligo morale di spiegare ai propri figli la vita degli adulti fu abrogato per tenere viva in loro ogni illusione sulla vita degli adulti, quando la meschinità della gente apparve semplicemente schiacciante, quando una specie di demone era stato sguinzagliato nel paese e da ambo le parti la gente si chiedeva «perché siamo così pazzi?», quando uomini e donne, svegliandosi al mattino, scoprivano che durante la notte, in un sonno che li aveva trasportati oltre l'invidia o il ribrezzo, avevano sognato la spudoratezza di Bill Clinton. Sognai io stesso un gigantesco striscione, dadaisticamente teso come uno degli involucri di Cristo da un capo all'altro della Casa Bianca, con la scritta «Qui abita un essere umano». Era l'estate in cui, per la miliardesima volta, il casino, il pasticcio, il guazzabuglio si dimostrò più sottile dell'ideologia di questo e della moralità di quello. Era l'estate in cui il pene di un presidente invase la mente di tutti e la vita, in tutta la sua invereconda sconcezza, ancora una volta disorientò l'America. A volte il sabato Coleman Silk mi dava un colpo di telefono e mi invitava a raggiungerlo dopo cena di là dalla montagna per ascoltare della musica o fare, un penny al punto, qualche partitella di Gin Rummy o sedere un paio d'ore nel soggiorno della sua casa sorseggiando un goccio di cognac e aiutandolo così a passare quella che per lui era sempre la notte peggiore della settimana. Nell'estate del 1998 lassù Coleman era solo. Solo nella grande vecchia casa rivestita di scandole bianche, dove aveva allevato 4 figli con la moglie Iris, da quasi 2 anni, da quando cioè Iris aveva avuto un ictus ed era morta durante la notte, mentre lui battagliava con l'università per respingere l'accusa di razzismo mossagli da 2 studenti di uno dei suoi corsi. Coleman aveva passato ad Atena quasi tutta la vita accademica ed era un uomo di città simpatico, loquace, estroverso e molto sveglio, metà guerriero e metà intrallazzatore, diversissimo dal prototipo del pedante professore di latino e greco, come può testimoniare il Conversational Greek and Latin Club da lui fondato, ereticamente, quando era solo un giovane assistente. Il suo autorevole corso introduttivo all'antica letteratura greca in traduzione, noto come DEM, per Dei, Eroi e Mito, P. piaceva agli studenti proprio per quanto di diretto, franco e anti-accademicamente vigoroso c'era nel suo comportamento. «Sapete come inizia la letteratura europea?» chiedeva, dopo aver fatto l'appello all'inizio della prima lezione. «Con una lite. Tutta la letteratura europea nasce da un diverbio». E poi prendeva la sua copia dell'Iliade e leggeva agli studenti le prime righe. «Canta, musa divina, lira funesta di Achille». Comincia dal loro primo scontro, tra Agamennone, il re degli uomini, e il grande Achille. E perché stanno litigando, questi due spiriti irascibili e possenti? È semplice come una rissa in un bar. Stanno litigando per una donna. Una ragazza, veramente. Una ragazza rubata al padre. Una ragazza rapita durante una guerra. Mia Curi. Ecco come viene descritta nel poema. Mia, come nel greco moderno, è l'articolo indefinito, una. Curi, ragazza, dal greco moderno si trasforma in cori, che significa figlia. Ora, le preferenze di Agamennone vanno a questa ragazza, piuttosto che a sua moglie Clitennestra. Clitennestra non vale altrettanto, dice, né come viso né come figura. Il che spiega abbastanza chiaramente, non vi pare, perché non vuole rinunciare a lei. Quando Achille chiede che Agamennone restituisca la ragazza al padre per placare Apollo, il dio che si è imbufalito per le circostanze del rapimento, Agamennone rifiuta. Accetterà solo se Achille gli darà in cambio la sua ragazza, riaccendendo così l'ira di Achille. Achille con tutta la sua adrenalina. Il più infiammabile ed esplosivo di tutti i violenti che uno scrittore si sia mai divertito a ritrarre. La macchina assassina più ipersensibile nella storia della guerra, specie quando sono in ballo i suoi appetiti e il suo prestigio. Il famoso Achille, reso ostile e nemico da uno sgarro al proprio onore. Il grande, eroico Achille che, imbestialito da un'offesa, l'offesa di non ottenere la ragazza, si isola, mettendosi insolentemente fuori da quella stessa società della quale è il glorioso protettore e che ha un enorme bisogno di lui. Una lite, dunque. Uno scontro brutale per una donna, il suo giovane corpo e le delizie della rapacità sessuale. Qui, nel bene e nel male, con questa offesa al fallico diritto, alla fallica dignità di un energico principe guerriero, inizia la grande letteratura europea d'invenzione. Ed è per questo che, quasi 3000 anni dopo, oggi noi da qui partiremo. Coleman, quando venne assunto, era uno dei pochi ebrei tra i professori di Atene e forse uno dei primi ebrei ammessi a insegnare in una facoltà americana di lettere classiche. Qualche anno prima, l'ebreo solitario di Atena era stato E.I. Lanoff, il quasi dimenticato scrittore di racconti al quale, quando ero io stesso un apprendista appena pubblicato in crisi e in ansiosa ricerca di una conferma da parte di un maestro, una volta avevo fatto proprio lì una visita memorabile. Negli anni 80 e 90 Coleman fu anche il primo e unico ebreo a occupare ad Atena il posto di preside di facoltà. Poi, nel 1995, dopo essersi dimesso dalla carica per tornare all'insegnamento, riprese a tenere due dei suoi corsi sotto l'egida del Dipartimento di Lingua e Letteratura che aveva assorbito il Dipartimento di Lettere Classiche e che era diretto dalla professoressa Delphine Roux. Come preside e col pieno appoggio di un nuovo ed ambizioso rettore, Coleman aveva preso un college antiquato, stagnante e sonnolento, e non senza pestare i piedi a tutti, gli aveva tolto definitivamente l'etichetta di casa di riposo per anziani professori, incoraggiando i rami secchi della vecchia guardia a chiedere il prepensionamento, reclutando assistenti giovani e ambiziosi e rivoluzionando il programma di studi. È quasi una certezza che, se si fosse ritirato senza incidenti al momento giusto, ci sarebbe stato il Festschrift. Ci sarebbe stata l'istituzione della Coleman Silk Lecture Series. Ci sarebbe stata una cattedra di studi classici intestata a lui e forse, data l'importanza che aveva avuto nel portare quel posto a nuova vita nel XX secolo, la sede degli studi umanistici o addirittura North Hall. La pietra miliare del college sarebbe stata ribattezzata in suo onore dopo la sua morte. Nel piccolo mondo accademico dove aveva passato la maggior parte della sua esistenza, Coleman avrebbe cessato da un pezzo di essere criticato, discusso o persino temuto e sarebbe stato invece glorificato ufficialmente in eterno. fu circa a metà.